Radio Popolare Popolare Network, un saluto da Serena Tarabini e benvenute e benvenuti a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione dedicata alle donne, che le cui storie fatte di passioni, battaglie, sogni, progetti, idee ci ispirano e ci fanno conoscere un po' di più la realtà che ci circonda. Il mondo dove ci addentriamo oggi è un mondo fatto di tantissima musica, perché infatti l'ospite della puntata di oggi è la cantautrice, polistrumentista e produttrice musicale Adele Altro, nome d'arte Annie Oders.
Ciao, eccomi qua.
Benvenuta Adele. Adele non è una voce nuova ai microfoni di Radio Popolare, sicuramente avrete avuto modo di ascoltarla nei concerti che ha fatto qui all'Auditorium, oppure ospite di qualche trasmissione musicale. Ovviamente la musica sarà uno dei fili conduttori della puntata di oggi, ma non solo, perché come sapete, care ascoltatrici, care ascoltatori, a parlare con lei piace darci il tempo di entrare dentro i percorsi delle donne che le hanno portate a fare quello che fanno in questo momento. Adele è molto giovane, classe 1994, esatto. È nata a Verona e vive a Milano. Verona ti piaceva o non ti piaceva?
Verona, questa già è una domanda complessa. Verona penso sia una bellissima città, ma che sia un po' difficile starci se non sei di destra. Quindi, oddio, adesso già è un po' diverso, però quando ero piccola io ero un po' ostile, mettiamola così.
E ciò nonostante, anche se sia una città e lo sappiamo che è un po' a questo orientamento qua, mi ha sorpreso, conoscendo alcuni o alcune veronesi, sapere che resistono, e bisogna dargli ancora più merito, degli spazi indipendenti, liberi, occupati, insomma, che portano avanti delle attività, e ci sono ancora. Quindi dai, un saluto affettuoso ai veronesi, sì, che le veronese che resistono e che ce la fanno, che sono riuscite a rimanere là e sicuramente portano avanti un lavoro preziosissimo. Torniamo a noi, yes. Adele, inizio con questa chiacchierata con te con la più classica delle domande, no? Cioè, dentro di te quanto tu vivi immersa nella musica? È il tuo lavoro, la tua ovviamente passione, la tua anima, sì, sembra fatta di musica. Quando e come hai sentito questa passione nascere dentro di te?
Allora, per me c'è stato un percorso un po' bizzarro rispetto al mio rapporto con la musica, nel senso che fino ai 10 anni circa uno dei miei genitori aveva, come dire, un'agenda molto tesa rispetto alla musica che mi era permesso o no ascoltare. Quindi fino a 10 anni ho ascoltato fondamentalmente solo musica, tra virgolette, colta o classica, insomma, che dir si voglia. E poi dopo 10 anni ci sono stati degli avvenimenti personali che mi hanno portata a liberarmi da questa situazione, e quindi ho iniziato ad ascoltare la musica, a scoprirla più che altro, perché prima proprio non lo potevo fare. E quindi piano piano, vabbè, il primo disco che ho comprato è stato Monkey Business dei Black Eyed Peas, e poi in realtà da adolescente mi sono avvicinata alla musica punk. All'inizio proprio la musica punk 77, quindi Sex Pistols e quelle cose lì. Poi sono andata un po' più, mi sono appassionata di hardcore, di cose insomma un po' più vicine anche.
Il più lontano possibile dalla musica classica.
Esattamente, esattamente.
Così
giusto
sembra.
Un po' di compensazione. Però in realtà è stato soltanto intorno ai 18 anni, sì, che ho iniziato a suonare di fatto.
Cosa suoni? Sei polistrumentista, no? Dicevamo.
Esatto. Allora, i miei strumenti principali sono la chitarra, il basso e, diciamo, il sassofono. Canto anche, e poi soprattutto per i lavori in studio mi ritrovo a fare un po' il jolly rispetto a quello che serve, quindi diciamo che le mani sul piano le so mettere, su alcuni sintetizzatori le so mettere, però di base chitarre acustiche, elettriche, basso elettrico e sax.
E tutti questi strumenti, come hai imparato a suonarli? Mi immagino alcuni in maniera autonoma, altri andando a scuola? Oppure
no, in realtà
neanche?
Sono autodidatta.
In tutti?
Sì, soltanto sassofono quando avevo 13 anni, infatti c'è stata questa piccola bollicina che era esplosa prima, diciamo, dei miei 18, quando poi ho iniziato effettivamente a suonare. Mia madre usciva con questo sassofonista, io sì, avevo 11 anni, qualcosa del genere, e non so per quale ragione tipo ho pensato vabbè, allora anch'io voglio suonare il sax, quindi avevo preso un anno di lezioni di sax, che poi ho mollato perché ho scoperto appunto il punk e ho detto ah no,
che so, non aveva molte partecipazioni
allo
strumento,
che a posteriori però penso madonna, cioè
che avresti aperto una strada nuova.
Però sì, in realtà dai 18 anni che ho iniziato poi a suonare non ho studiato musica, cioè l'ho studiata per i fatti miei ovviamente, perché insomma, poi lo studio non è soltanto quello che si fa con una persona, ma è mettersi sulle cose, certo, e starci. Però sì, non ho fatto scuola di musica, non ho preso lezioni e sicuramente non sono diplomata al conservatorio.
E di tutti questi strumenti ce n'è uno che ti piace in particolare, che ti rilassa di più quando lo suoni, oppure con cui senti una connessione più forte?
Allora, devo dire che vado molto a periodi, ci sono dei periodi in cui litigo con uno strumento e non lo suono, magari anche per mesi, non ne voglio sapere. Ultimamente ho fatto pace, perché ci avevo litigato, con la chitarra. E ultimamente infatti mi piace proprio tanto suonare la chitarra, me la sto proprio godendo, sto studiando delle cose nuove, mi sto mettendo in discussione, quindi è proprio un rapporto un po' sfidante che ultimamente mi piace.
E la tua prima composizione, o comunque il primo pezzo, brano, non saprei come definirlo, se magari ci sono altre definizioni, che hai insomma dato alla comunità, alla collettività, quando è stato, con quale strumento, in che modo?
Allora, mi sa che è stato proprio quando avevo credo 18 anni, una cosa del genere. Avevo un duo che si chiamava Love Cats con la mia amica Cecilia, suonavamo entrambe la chitarra, entrambe cantavamo, e avevamo fatto un EP che si chiamava Almost Undone. Ed erano uscite le nostre prime canzoni, quindi direi intorno più o meno a quel momento lì è stato, direi intorno ai 18 anni ho scritto la mia prima canzone, quindi...
E di cosa parlava questa canzone?
Ma credo d'amore. Sì.
Amore... Non l'hai più riascoltata?
No, allora, è tanto che non l'ascolto. Secondo me è tipo un po' amore e un po' disagio comunque, adolescenza,
beh,
disagio.
Sì. Allora un classico, insomma.
Un classico.
Non ti discostavi
molto dal... Sono sempre lì.
No, dicevo, non ti discostavi da, insomma, quelle che sono le caratteristiche, temi della, insomma, di quell'età. Adele, che ne dici se ci iniziamo ad ascoltare uno dei brani che con difficoltà hai selezionato per parlare con lei, perché avremmo potuto fare ovviamente un 50 minuti di soli brani e non sarebbero bastati, però... Vediamo, intanto qualcuno l'abbiamo scelto, e da quale ti piacerebbe iniziare?
Allora, vogliamo iniziare con una canzone o con qualcosa di strumentale? Pensiamoci. Dai, partiamo anche con il primo, tra virgolette, nella mia testa, che si chiama B-Side, che è di questo compositore che si chiama Masashi Hamauzu. E in realtà è un brano tratto dalla colonna sonora di un videogioco che a me piace tantissimo, che è Final Fantasy X. Thank you.
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei quest'oggi in compagnia di Adele Altro, Any Others, che ci ha proposto questo brano molto particolare, che viene da un videogioco, mi dicevi,
esatto,
no?
Esatto.
Che in effetti un po' te la porta quella atmosfera, in maniera molto molto raffinata, direi, un videogioco raffinato.
Raffinato.
Di che tipo di videogioco si tratta, ti ricordi?
Sì, è un gioco di ruolo giapponese, e che infatti, come i giochi di ruolo giapponese, hanno tutti questi temi pesi, tipo l'esistenza, la morte, tutte queste cose qua. Sì, però nel frattempo ti pucci di mostri, quindi...
Molto giapponese, mi sembra,
sì.
Come visione,
esatto.
come attitudine alla vita, sì, effettivamente. Poi ci torneremo sul Giappone.
Yes.
Allora, Adele, ci eravamo lasciate prima del brano raccontando appunto i tuoi primi passi nel rendere pubblico la tua musica, le
sì.
tue composizioni, quindi i primi brani, i primi concertini, di qua e di là. Come andavano queste, come è stato il percorso? Veloce, rapido? Qual è stato un primo punto di svolta?
Allora, non lo so, nella mia testa diciamo che da quando è iniziato tutta questa cosa della musica, l'aggettivo che mi viene da usare per parlare di questo percorso poi è proprio continuativo, nel senso che da quando è iniziato non c'è mai stato un momento in cui mi sono fermata o ho smesso, a parte ovviamente il Covid, per ovvie ragioni. Però diciamo che lato mio non c'è più stato un'esitazione, anche nei momenti della mia vita in cui comunque ho avuto dei dubbi rispetto al mio percorso, però ho sempre continuato, ecco. E infatti appunto nel 2000, non mi ricordo quando, nel 2014 credo, questo duo che avevo si era sciolto, ed è lì che poi ho iniziato a fare le mie cose come Any Other. E nel 2014 ho scritto il mio primo disco, che è uscito poi nel 2015, Silently, Quietly, Going Away, che ormai sono 11 anni fa, sì, perché avevo 21 anni, e da lì ho proprio detto ok, cioè adesso ho una cosa mia e tra virgolette solo mia, poi la musica non è mai solo tua, quindi è un po' un'illusione, però da lì ho iniziato e ho un po' preso il via. E infatti poi un paio d'anni dopo, vabbè.
Chi sono state, insomma, non deve essere facile, giovane, panorama musicale affollatissimo,
sì.
Non sempre basta, è sufficiente il talento, no? A volte ci vuole o un po' di fortuna o trovare le persone giuste, o nel tuo caso?
Io avevo questo caro amico di Verona, Massimo Fiorio, che insieme a Rossana Savino avevano, diciamo, fondato un'etichetta. Cioè che non esisteva, era apposta per farci uscire questo disco. Quindi sicuramente grazie a queste due persone ho avuto a disposizione delle risorse che oggettivamente da sola non avevo, e poi ho iniziato a suonare con questo primo disco con quello che ora è il mio migliore amico, fratello, collaboratore da appunto 11 anni a questa parte, che è Marco Giudici, anche lui produttore e cantautore. E ci conoscevamo già da prima, però con questo primo disco di Any Other siamo diventati proprio, cioè noi scherziamo sempre, diciamo che abbiamo un neurone in due, ma è abbastanza vera questa cosa.
Però funziona bene.
Sta funzionando tuttora, quindi direi ottimo. E infatti per quello dico, sì, la musica magari è mia, però non è mai davvero solo mia, diventa sempre un fatto collettivo a cui partecipano tutta una serie di persone. Poi ovviamente scrivere ti fa mettere in prima persona, no? Rispetto ad una cosa, però non si fa mai da soli. E oltre al fatto che a me non interessa poi davvero fino in fondo farla da sola questa cosa, perché non ne trovo il senso. E poi da lì sì, abbiamo iniziato a suonare tanto, e a un certo punto avevo conosciuto Lorenzo con la Pesce qua a Milano, che era venuto a sentirmi a un concerto. E nel fine 2017 mi chiede se vado a registrare delle cose in studio con lui per il disco suo Infedele, che doveva uscire, che è poi uscito quell'anno, e mi chiede se voglio andare a suonare in tour con lui. Quindi mi ricordo proprio a gennaio 2018 comincia il tour di Cola Pesce, io chiamo mia madre e dico: mamma, mi sa che lascio l'università. E inizio...
Nel frattempo ti eri iscritta a che cosa?
Facevo filosofia. Mi ero riuscita tipo a ottenere l'iscrizione part time per meriti artistici, perché avevo insomma tutti i tour, le cose, già suonavo tanto e quindi me l'avevano insomma data questa cosa, E però a un certo punto mi sono trovata davanti a questo bivio di dire: continuo a fare due cose, tra virgolette, a metà, oppure ne scelgo una e la porto avanti. E ovviamente, cioè, a me piace tantissimo studiare, però non so come dire.
Come ha reagito la mamma?
Allora, molto bene, devo dire. Mi ricordo, mi disse: guarda, io ovviamente non conosco niente di questo mondo, non capisco magari delle cose che lo riguardano, però se tu la senti questa cosa, io mi fido di te e del tuo giudizio. Ed è stato super bello comunque sentirsi supportati, insomma, da un proprio genitore rispetto a questa cosa. E
con molto importante.
È molto
ovviamente.
Importante, sì, con tutta l'incertezza poi che ne deriva ovviamente. E quindi ho lasciato l'università, ho purtroppo aperto la partita IVA, però ho iniziato, cioè è diventato il mio lavoro. E quindi sono 9 anni che è ufficialmente il mio lavoro, fare la musica, che non è scontato.
E poi non è detto che filosofia sta là, si ritorni a studiarla, sì, in maniera indipendente.
A me piace tantissimo studiare, quindi negli anni poi ho trovato dei modi di continuare a studiare, e questa cosa, università o no, comunque, cioè, se la vuoi non te la leva nessuno, ecco.
Senti, la scelta di, anche forse è una domanda un po' banale e scontata, però la scelta di cantare in inglese, da che cosa deriva?
Ma allora, per me è sempre stato super automatico, perché sono, cioè, da quando ho iniziato ad ascoltare musica per i fatti miei, quindi tutta l'adolescenza, diciamo, ho sempre ascoltato musica fatta e cantata in inglese, quindi era, cioè, nella mia testa è sempre stata una lingua legata al linguaggio espressivo della canzone. Non avendo una storia, appunto, sai, quando ero piccolo ascoltavo Battisti, ma non lo so, non mi è mai appartenuta quella cosa, quindi la mia testa non si è mai formata in quel modo lì. Quindi per me è sempre stato, vabbè, ovvio, cioè devo scrivere canzoni, le faccio in questo modo qua. Poi, sì.
No,
poi negli anni, in realtà recenti, ho iniziato ad esplorare anche altre cose, però per lì era proprio una cosa ovvia nella mia testa.
Che veniva spontanea, sì. Naturale.
Sì.
E a proposito di lingue, se voi ascoltate i brani di Adele, i vari album, i progetti, spuntano anche delle canzoni in giapponese.
Anche sì.
Come mai?
Perché a un certo punto mi sono messa a studiare giapponese, ero andata in tour in Asia orientale poco prima del Covid, e tra le varie tappe avevo fatto anche Tokyo, dove poi avevo conosciuto amici, musicisti, insomma persone, e mi aveva colpito tantissimo, insomma, per tutta una serie di motivi. Poi in realtà quando ero piccola comunque mi guardavo i film di Kurosawa, cioè insomma, diciamo, poi appunto
era lì,
videogiochi, cioè comunque sono un po' una sfigata. e quindi, insomma, tornando da lì ho pensato: però bella questa lingua. E quindi niente, ho iniziato a studiarlo.
Anche lì da autodidatta?
No, lì ho frequentato un grandissimo corso al Comune di Milano, di 4 ore serali alla settimana.
Ecco, così veniamo a scoprire che il Comune di Milano offre corsi di,
sì,
giapponese.
In realtà, cioè, è una cosa che ho spammato a tanti amici, perché sono pure accessibili dal punto di vista economico, devo dire, questa cosa non è scontata. E quindi sì, mi sono fatta 5 anni di giapponese, ho finito quest'anno, ma non ho finito di studiare, devo continuare. Però è bellissimo, una lingua stupenda, super musicale, molto simile all'italiano in quanto a cadenza. E infatti ho iniziato a scrivere in italiano e in giapponese nello stesso momento. E ci sono veramente tante somiglianze a livello di metrica, di modo in cui si sta proprio sul tempo, che è particolare, sì.
E oltre a utilizzarlo nelle canzoni musicalmente, hai avuto modo di tornare in Giappone e metterti alla prova nel quotidiano?
Beh, sono stata in vacanza e ho parlato con dei signori anziani e ho parlato in generale in giapponese nel mio viaggio, quindi ero tipo: vai. No, però è stato anche molto bello, come dire, sbloccare questa cosa della lingua. Vabbè, a Milano ci sono tante persone giapponesi anche che suonano e che lavorano magari nella musica, così, ed è stato bello anche per il rapporto umano con alcuni di loro poter sbloccare, come dire, un livello anche di intimità, anche in qualche modo in più. Quindi anche, non so, non dare per scontato che si debba parlare solo nella mia lingua, ma non so, poter accedere anche alla lingua dell'altra persona in qualche modo. Cioè, sento che è stato un bel passo in più per alcuni rapporti proprio umani.
Il Giappone che cosa ti ha fatto scoprire, sia sul piano musicale che sul piano personale?
Ma diciamo, ma sul piano musicale, vabbè, io ho un caro amico che si chiama Gak Sato, lui insegna qua a Milano, poi in realtà vive mezzo a Tokyo, fa il DJ, compositore, insomma, e una volta mi aveva detto tipo i giapponesi sono tutti tipo otaku, che è, diciamo, questa parola che si usa per parlare delle persone che sono in fissa con qualcosa, mm-hmm. E diciamo che questo è un approccio che...
Otaku,
esatto. È una cosa che mi piace molto, nel senso che, e che in qualche modo ho ritrovato, nel senso poi ovviamente è una generalizzazione, però il fatto di essere in fissa con qualcosa, quindi di dedicarci attenzione, dedicarci tempo, cercare di capire come funzionano le cose e farlo anche magari in un modo, come dire, molto capillare, no? Rispetto ad un interesse, questa è una cosa che mi ha affascinato quando poi la riporti nella musica. E, però insomma, diciamo che in generale... faccio un po' fatica a dire tipo questa cosa specifica mi ha colpita, perché poi ovviamente le persone sono persone, quindi ci sono ovviamente tutta una serie di luoghi comuni e di stereotipi che in parte ovviamente hanno un fondo di verità, ma che però quando poi hai a che fare con le persone, cioè, non so, vengono smontati, che è la cosa più figa di tutte poi.
Certo, che okay, per cui uno si sente orgoglioso di sapere, io lo so che non è così. Senti Adele, a proposito di Giappone, allora, visto che siamo arrivati sull'argomento, sì. È il momento di presentare il brano che tu hai scelto e che dal titolo, dalla grafica del titolo, così con un grande intuito, sì. Immagino sia un brano giapponese.
Esatto.
Ce ne vuoi parlare?
Sì, allora, è di questo producer e compositore che in realtà è morto, penso, più di 20 anni fa ormai, che si chiama Rei Harakami. E diciamo, lui è stato un producer tendenzialmente di musica elettronica, che però veniva dalla musica, diciamo, suonata, quindi postumo è uscito questo disco lunghissimo, da cui è tratto questo pezzo qua, che è un disco che raccoglie molte canzoni anche tipo fatte con la chitarra, con tanti strumenti che hanno poco a che fare con la musica elettronica, diciamo. E questo pezzo si chiama Sarubancho Aino Tema, e Sarubancho vuol dire tipo capo delle scimmie, non ha molto senso, e Aino Tema vuol dire il tema dell'amore. Ed è un pezzo strumentale, non direi elettronico, però che a me fa proprio sciogliere il cuore.
Quindi non sentiremo la lingua giapponese in questo brano?
No, è strumentale anche
però,
questo.
Però ne assaporeremo,
sì.
l'atmosfera,
sì.
Immagino. Radio Popolare, Popolare Network parla con lei oggi in compagnia di Adele Altro, nome d'arte di Annie Oder, con cui stiamo ripercorrendo un po' le tappe della sua carriera musicale, ma anche insomma le fonti di ispirazione, fra cui il Giappone, che ci ha regalato, anche se chi non ha ascoltato l'introduzione a questo brano forse faceva fatica a capire che venisse da quel paese. Insomma, un paese è una cultura, è una musica fonte di ispirazione. Allora, tu hai iniziato, Adele, a muoverti dentro un panorama musicale indipendente che non è affatto facile da raggiungere. Uh-huh. E da quali sono state le principali difficoltà, ma anche poi gli entusiasmi, le soddisfazioni?
Allora, devo dire che la mia più grande fortuna è stata buttarmi in questo mondo che ero piccola, quindi in qualche modo avevo una grossa dose di incoscienza e anche, come dire, molte poche pretese rispetto a tante cose. Esempio banale, a 20 anni vivi da poco in una città nuova, non te ne frega niente di guadagnare pochissimi soldi e poterti permettere un posto letto in doppio. Cioè, un posto letto in doppia, poi vabbè, 10 anni fa gli affitti erano anche molto diversi rispetto a ora, però non avevo, come dire, non avevo delle necessità di vita pratica da persona adulta, se vuoi, in qualche modo. Quindi ero molto tipo, ok, prendo tutto quello che viene, non importa se guadagno appena quello che riesco per, cioè, non star per strada, insomma, ero molto, molto sciolta in questo senso qua. Penso che se dovessi iniziare da oggi a fare questa cosa sarebbe molto più complesso, perché ho 32 anni, ho, come dire, tutta una serie di altre necessità che a 20 anni non si hanno, reti affettive diverse, quindi insomma...
Esigenze diverse.
Sì, è stata una fortuna per me ritrovarmi così piccola proprio, no, a iniziare questa cosa.
Quindi a non mollare, insomma, no? Quindi sì. A tenere duro nonostante fosse sempre facile.
E anche con meno, come dire, aspettative della società alle calcagna, perché iniziare a 30 anni a suonare è assolutamente legittimo e fattibile, secondo me, però ovviamente c'è molto più stigma rispetto a chi sei, ma che vuoi fare? Vuoi fare l'artista? Vuoi fare sta cosa?
Cioè, Ti potevi svegliare prima,
non è un vero lavoro.
Oppure, insomma, se non hai avuto successo fino adesso. Figurati ora.
E invece a 20 anni dice, vabbè, ma che me ne frega, io vado, voglio fare sta cosa e vado. Quindi quello mi ha aiutato. Poi sicuramente ho avuto degli incontri molto fortunati e che mi hanno aiutato anche a rendere questa cosa sempre di più una professione. Per esempio, appunto, il mio secondo disco, Two Geography, è uscito per 42 Records, che è un'etichetta di Roma, che tra i vari artisti ha i Cani, Andrea Laszlo e Simone, insomma un'etichetta indipendente però che lavora molto bene su progetti molto buoni. E da lì insomma si è aggiunto un tassello ulteriore nel rendere questa cosa concreta, quindi diciamo che da quando ho cominciato fino ad oggi, in questi 10 e più anni, la cosa cioè sicuramente è un mondo difficile, perché c'è un'ansia per il successo e per la carriera e per il guadagno veramente angoscianti per quel che mi riguarda, che sono cose che tra l'altro spesso secondo me si mettono anche in mezzo ad un approccio di ricerca, ad un approccio di non so, riflessione sulla musica, su quello che significa anche far musica e farlo insieme ad altre persone, però appunto diciamo che ho delle idee molto molto formate su che cosa significa per me fare questa cosa qui, e per me fare musica è sempre stato un mezzo e non un fine. Il fine per me è stare con gli altri e trovare dei modi il più umani possibili di stare con gli altri, e è capitato che io facessi musica e che mi trovassi capace a fare musica, però se sapevo, non lo so, ballare,
cucinare,
ballavo, esatto, cucinavo, se sapevo parlare facevo qualcosa di più utile. E è successo questo, quindi per me il discorso è, ok, con questa cosa che ho in mano, come posso creare degli spazi di, ovviamente, micro collettività, ma perché no, anche di situazioni più grandi dove, cioè, si possa star bene insieme, soprattutto in un mondo che non, diciamo, non ti porta a stare proprio tanto bene.
Ma questa cosa che mi dice mi fa pensare che quindi ha a che fare con un collettivo che mi hai nominato nella tua presentazione, di cui fai parte.
Sì, è un nuovo progetto, una band a tutti gli effetti, che si chiama A Nice Noise. È uscito un primo singolo un mesetto fa, se non sbaglio, per Ocum Produzioni, che è un'etichetta di Torino. Ed uscirà un disco questo, insomma, ottobre 2026.
Quindi è un progetto diverso, è un altro progetto, sì, rispetto a quello di, sì, Any Other, che non è finito,
non è finito.
Vanno in parallelo. Quali sono le differenze?
La differenza, diciamo, principale è che Any Other, nonostante io abbia ormai dei collaboratori, appunto come Marco o altre persone con cui lavoro da anni in modo consolidato, però comunque è un progetto mio, nella misura in cui le canzoni le scrivo da sola, la musica la scrivo da sola e diciamo ogni decisione finale di fatto spetta a me, che questo, cioè, ha delle cose positive e delle cose meno positive. Con A Nice Noise invece è un'esperienza totalmente orizzontale, proprio di band, cioè scriviamo le canzoni insieme, gioie e dolori si sono spalmate su tutti e quattro, siamo in quattro. Le decisioni si prendono insieme e le decisioni non sono dei compromessi tra le quattro opinioni, ma è cercare sempre di trovare una strada che funzioni effettivamente per tutti. Quindi anche come approccio cerchiamo di avere, come dire, questo obiettivo di non... cioè di evitare il compromesso proprio in questa misura qui. Cioè non dobbiamo accontentarci di una cosa che va bene, ma dobbiamo lavorare attivamente per far sì che tutti stiano bene nella cosa che stiamo facendo. E qui esattamente come fare le cose da soli ha dei lati positivi e dei lati un po' più oscuri, allo stesso modo fare le cose con altre persone in modo 100% orizzontale ha dei lati positivi e dei lati un po' più oscuri. Però io mi rendo conto, per dove sono in questo momento come artista, che io ho bisogno di entrambe le cose, perché mi permettono di esprimermi in modi diversi che però mi appartengono. E sono molto contenta di essere riuscita ad afferrare questo punto.
Come si è formato questo gruppo?
Allora, io avevo conosciuto il chitarrista Stefano Calderano in una sessione in studio per un disco che stavo producendo, e lui era venuto a suonare delle chitarre, questo nel 2022 se non sbaglio, e ci eravamo piaciuti. Cioè io avevo pensato, Madonna, questo, cioè, come suona, oddio, e lui aveva pensato, Madonna, ma questa...
come canta, come suona.
Non è male. E poi cos'è stato? 3 anni fa, quindi 2023, un annetto dopo, 1 o 2 anni dopo, insomma, che ci eravamo conosciuti, mi chiama e mi dice, io ho un gruppo che si chiama She's Analog, siamo io, Luca Sguera, che è un ragazzo che suona il piano, e Giovanni Iacovella, che suona la batteria, e abbiamo questa residenza per Novara Jazz, dove possiamo tirare in mezzo una quarta persona. E io lì per lì ho pensato, ecco, i jazzisti che vogliono la tipa che canta, e quindi ho detto, no, guarda, non, cioè, non me la sento. Mi fa, no, no, ma che hai capito, tu vieni e suoni quello che vuoi. E io ho detto, ok. Quindi ci siamo beccati, ma era una cosa che doveva durare, cioè il tempo di una residenza, doveva nascere, insomma, e morire lì, o comunque in una settimana.
Cioè sperimentare un po' di musica, sì, insieme.
Esatto, fare una restituzione, un concerto e poi salutarci. Invece purtroppo ci siamo innamorati e quindi è nato questo progetto che abbiamo deciso poi di portare avanti a tutti gli effetti, insomma, come una band, quindi... Cioè, no, no, non era in programma questa cosa, è successa, però gli amori funzionano così.
Beh sì, le cose, esatto, le cose migliori o comunque le cose più belle a volte arrivano senza che tu, sì, le abbia cercate. Sì. È vero, è un po' come l'amore, no? Quando uno, sì, dice oramai no, basta, non succederà più, esatto, è troppo difficile, boom.
Succede,
esatto, succede. Quindi questo è stato un grande innamoramento. Prendiamoci un'altra pausa,
sì,
che ne dici,
yes,
con un altro brano. A te sempre la scelta e la presentazione. Io posso riposarmi in questo caso.
Allora, avevo pensato di mettere un pezzo mio, che un po' mi imbarazza perché pensa che mi sto, come dire...
No, ma ci sta.
Così, però insomma ci stava, dai, anche
assolutamente,
me.
Ma anche più di uno ci sarebbe stato. Però è anche bello sfruttare la tua... particolare cultura musicale, fare ascoltare a, agli ascoltatori e ascoltatrici Radio Popolare cose che magari mai si sarebbero sognate, sì, di, mai avrebbero trovato.
E allora, questo è un pezzo dal mio ultimo EP che è uscito l'anno scorso, ed è anche il pezzo che dà il nome all'EP, ed è il primo pezzo che ho scritto in italiano, che si chiama Per te che non ci sarai più.
Ci sono ancora troppe cose tra quelle che vorrei aggiustare, queste pareti troppo spoglie, le nostre piante da annaffiare. Ci sono ancora troppe cose tra quelle che dobbiamo fare, quella vacanza in
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei. Abbiamo ascoltato Per te che non ci sarai più di Adele Altro e Any Other, che è qui in nostra compagnia quest'oggi. È dedicata a qualcuno in particolare questa canzone, Adele?
Ovviamente sì, ovviamente sì. No, era uscita l'anno scorso, appunto in questo EP omonimo di questo pezzo. L'avevo scritta tipo dopo questa relazione lunghissima, insomma 6 anni convivenza. Quelle relazioni molto, come dire, che ti danno tanto e che ti chiedono tanto, e sono contenta di, come dire, cioè di aver, non so come spiegarmi, però di essere riuscita a prendere una cosa che comunque mi aveva fatta soffrire e di riuscire, tra virgolette, ad usarla per sbloccare un pezzo nuovo di me stessa, che in questo caso per me è stato provare a scrivere in modo diverso, con una lingua, cioè che è la mia, però che è diversa rispetto a quello che avevo sempre fatto, e quindi sono molto legata a questo EP, nonostante sia un EP, quindi siano solo 4 pezzi, però è stato proprio un lavoro che mi ha portata fuori da un brutto posto mentale. Quindi
no, ti ha portato fuori da un brutto posto con un bellissimo pezzo, devo dire, senza piaggeria. Senti Adele, è la domanda che mi circola in testa, ma da sempre, da quando ti conosco, è questo Adele Altro, Any Others, che origine ha?
Allora, Adele Altro è il mio nome sui miei documenti, c'è questa particolarità nella mia storia personale, e cioè che Altro è un cognome che mi sono scelta a un certo punto nella mia vita, e che quindi ho cambiato proprio appunto sui documenti. Non è il cognome del mio genitore 1-2 o che dir si voglia. ed è un cognome che ho scelto per me.
Esatto, perché questo Altro?
Allora, è strano per me, non è il cognome di mia madre, il cognome di mia madre è Lopez, credo che sarebbe stato un po' impegnativo prendere il cognome di mia madre.
Adele Lopez. Beh, Adele Altro suona meglio, devo dire.
Doppia A. Diciamo che a un certo punto nella mia vita è emerso lentamente, ma in modo molto forte, questo bisogno di autodefinirmi. Mi è venuto questo punto di domanda in testa, no? Questo interrogativo, in che modo mi posso definire? E ha risuonato molto in me l'esperienza che avevo provato a 20 anni, quando avevo dovuto scegliere il nome di Any Other, che appunto vuol dire chiunque altro o nessun altro. E mi ricordo che, insomma, quando l'avevo scelto, per me era molto importante il fatto che fosse una definizione indefinita, che quindi in qualche modo potesse rimandare appunto ad altro, quindi che si definisse non nel suo definirsi anche. Mi rendo conto che è un po' contorto come ragionamento, però nella mia testa è molto chiaro. E quando quindi a un certo punto ho sentito la necessità di staccarmi da diciamo una parte della mia famiglia biologica, non soltanto con le mie azioni, ma anche dal punto di vista della mia identità, chiedendomi dove poter andare a pescare, no? Questo nuovo pezzo di identità mia, mi è sembrata proprio, è stato naturale per me andare a pescarlo proprio lì dove, con una parola che già mi accompagnava ormai da anni, nel senso che dava a me stessa, quindi anche al poter essere appunto altro dalle cose che mi sono successe, che magari mi avevano fino a quel punto definita anche in modo negativo, con un'esperienza legata alla sofferenza o a cose di questo tipo. E è stato molto naturale ed è risuonato proprio nel modo giusto, quindi ho fatto quello che dovevo fare, ho mandato i documenti che dovevo mandare, la bella lettera alla mia psicologa.
Che approvava la mossa.
Approvava, ha detto vai, e infatti eccomi qua.
No, ma è vero, hai definito bene secondo me questa scelta, appunto altro, perché altro da qualcosa, uh-huh. Cioè diverso da qualcosa, ma senza essere per forza qualcos'altro.
Esatto,
che ti dà, che apre alle possibilità.
Sì.
E l'importante poi è sentirsi a proprio agio, con,
sì.
che non richiami solo a malessere, allontanamento, esatto, ma alla possibilità.
Sì, sì, sì.
Quindi si allontana, ma aprendo.
Sì.
Senti Adele, fra le varie cose che tu fai,
sì,
nel campo musicale, non c'è solo essere suonare, cantare, scrivere, comporre, sì, eccetera, eccetera, ma sei anche, insomma, fai in tecnico del suono, ingegnere del suono e la produttrice.
Esatto.
Come si... questo arriva per scelta, per voglia, passione o per necessità?
Allora, devo dire un po' entrambe le cose. È arrivato prima il lavoro come produttrice di quello di, diciamo, fonica. Diciamo che nel 2020, quindi quando, insomma, era scoppiata la pandemia, io sono sempre stata una persona che ha suonato tanto, tanto, tanto dal vivo. Il grosso della mia attività musicale è stato, cioè fino a quel momento era stato tendenzialmente live, ovviamente chiusi in casa, dove voglio andare, da nessuna parte. Quindi anche un po' tipo, ok, mi devo un attimo considerare degli altri modi di stare dentro questo mestiere, e uno era quello dello studio. Ora, io ho già lavorato in studio, ovviamente, alle mie cose, non avevo mai lavorato, avevo lavorato come musicista session musician, quindi avevo suonato su dischi di altre persone, però non avevo mai seguito un progetto da produttrice di altre persone. E tra 2020 e 2021 ho iniziato a farlo, all'inizio con dischi di amiche, di amici, ed è diventata poi una cosa sempre più reale, diciamo. Quindi è nata un po' come necessità di esplorare delle altre zone del mio lavoro, ma che poi è diventata proprio anche una parte che mi piace tantissimo.
Hai scoperto che ti piace.
Tantissimo. Nonostante, per come sono fatta io, siano sempre dei processi comunque impegnativi, perché non sono il tipo di produttrice che si impone, cioè mi piace sempre, come dire, avere un confronto molto orizzontale con gli artisti e le artiste con cui lavoro. Quindi è sicuramente, dal punto di vista emotivo, impegnativo, perché a me piace aprire, non mi piace chiudere. Però è un lavoro che mi dà veramente tanta soddisfazione, e anche il lavoro come fonica è nato poi come una seconda esigenza, perché i primi lavori che facevo in studio non avevo l'autonomia, diciamo, tecnica di poter gestire quei lavori, quindi avevo sempre un'altra persona che mi seguiva, e a un certo punto, molto banalmente, cioè io ho il mio gusto, quindi banalmente ho pensato, perché non imparare
a perché non imparare anche questo, dopo il giapponese, 4.000 strumenti, anche la tecnica del suono.
No, sì, è proprio stato cioè perché non imparare, come dire, a tradurre
certo.
le mie necessità espressive, no, in termini di suono, no? Rispetto a quella cosa lì, anche perché diciamo che il tema dell'essere fonica, produttrice, o comunque dell'essere, diciamo, una donna in musica che ricopre anche delle figure tecniche, è un tema, nel senso che c'è questa, vabbè, insomma, già il mondo è misogino, quindi in generale sulle cose ti devi impegnare un attimo di più. Sicuramente tante cose cambiano, e cambiano in positivo, e quantomeno nelle bolle si va avanti e non si va indietro, e diciamo che sicuramente anche solo rispetto a 10-15 anni fa la figura dell'artista, dell'autrice, della compositrice o della musicista è cambiato, però rimane sempre molto pregiudizio, anche interiorizzato, rispetto a...
Assolutamente.
Cioè, a quanto sono affidabili le figure tecniche che non sono uomini. E questo, appunto, dico interiorizzato perché anche io su me stessa è una cosa su cui sono stata... Cioè, che è una cosa che mi ha bloccata a lungo, no? Il non sentirmi all'altezza di poter affrontare... No, ma io che ne so di come si, non so, microfona, una batteria... cioè, io... Poi non lo dici mai a voce alta, però il pensiero è... vabbè, ma io sono donna, che cazzo ne so di come si mette...
Sono anche bionda, quindi,
capito?
Ancora più scema.
È finita. E invece no, poi ti rendi conto, facendo, che è solo veramente una questione di fare. E che... Cioè, all'inizio nessuno ha idea di quello che sta facendo, però allo stesso tempo io a un certo punto mi sono detta, oh, cioè io le orecchie ce l'ho, il gusto ce l'ho, cioè l'unica cosa che devo fare è mettermi e imparare, cioè, come non rompere le cose e dove mettere le mani, cioè sono gesti pratici, tutto quello che è creativo comunque io ho la fortuna di averlo nella testa, il pezzo più grosso già ce lo siamo tolto, quindi mettiti e impari, e ho imparato
E poi hai scoperto che anche che ti piaceva,
mi
e
piaceva.
Quindi perfetto.
Sì, e fortunatamente poi è una di quelle cose dove è banale a dirsi, ma non si smette mai di imparare e quindi è proprio divertente perché non ti annoi mai.
Ascolta, delle fra le altre cose che hai fatto che vanno un po' oltre l'essere una musicista e una cantante, tu hai anche composto delle colonne sonore, chiamiamole
sì.
così, per un podcast, e anche hai lavorato dentro la sonorizzazione dei film muti.
Sì.
Hai voglia di parlarci di una delle due cose o di entrambe nei 8 minuti che ci sono
sì,
rimasti?
Assolutamente sì. E vabbè, ho fatto nel 2021 direi proprio di sì, la colonna sonora per un podcast internazionale, Limoni, che era un podcast che riprendeva insomma le vicende del G8 di Genova, che è stato assurdo per me perché comunque io nel 2001 avevo 7 anni, quindi ricordo ovviamente come dire la risonanza che quegli eventi avevano avuto, ma non li avevo vissuti con la consapevolezza di una persona adulta. Poi crescendo in adolescenza, avvicinandomi magari a contesti di centri sociali, eccetera, ho recuperato tutta una serie di informazioni, però 25 anni fa io ero una bambina e che ne so di...
Sì, certo, non l'hai vissuto con l'intensità di chi era quell'intensità, insomma, con la relazione di quella
sì.
generazione lì.
E quindi neanche il coinvolgimento emotivo
esatto,
immediato.
Esatto, coinvolgimento, volevo dire
e
quello.
20 anni dopo lavorare a quella cosa e lavorandoci, anche recuperando tutta una serie di materiali che poi ho usato per fare la colonna sonora, quindi intercettazioni telefoniche, registrazione dei processi in aula, diciamo che... Ovviamente le vicende le conoscevo, ma non c'ero mai entrata così tanto dentro. Entrarci così tanto dentro è stato emotivamente super impattante. Ha confermato tutte le opinioni che avevo a riguardo ed è stato molto bello per me, infatti, poi per poter partecipare a questo progetto. È stato molto intenso dal punto di vista emotivo. E infatti, poi vabbè, da quella colonna sonora ho ricavato poi un EP a nome Adele Altro, proprio mio, che ho chiamato Tentativo. Ho rimesso mano al materiale, portandolo da del materiale funzionale per un podcast a materiale, insomma, da poter essere ascoltato come musica. Però è stato molto forte. E infatti sono molto contenta che mi sia stata data questa possibilità. Perché sì, è stato proprio forte, ma bello, veramente bello. E poi sì, c'è anche quest'altra parte di sonorizzazione di film muti. Ho fatto sia seguito dei progetti da sola, sia in collaborazione con il Centro Musica di Modena, che ha questa residenza che si chiama Soundtracks, che appunto si occupa di creare dei collettivi di anno in anno. Io ho lavorato 2 volte come tutor per questa residenza e quest'anno abbiamo sonorizzato Man Ray. Ed è proprio anche lì, è una cosa che mi piace tantissimo perché esce dall'approccio di musica scritta come canzone e mi permette di esplorare tante forme che nella scrittura di un disco, insomma, non posso magari esplorare del tutto.
Quindi, non stai mai ferma, eh?
Mai.
A questo proposito andiamo ad ascoltarci adesso, visto che prima abbiamo ascoltato un brano dal tuo progetto
sì.
Any Others, hai accennato, ci hai raccontato qualcosa di questo nuovo progetto che è Nice Noise, che cosa ci ascoltiamo?
I'll Be Different.
Che è l'unico
brano,
al momento.
Che per ora è uscito, sì.
Of all the things that I would or wouldn't do, the worst one would be a comeback. Eyes wide open, no sleep for me tonight. I wait for a text that won't be coming. Keeping a distance, it's gonna take a while. Promise next time I won't be calling. Don't tell the kids yet, it's gonna keep them safe. Just pretend it's for the better. Now that she slept on the bed I used to make, I wonder what's your likely story.
cara Adele, mi perdonerai che sfumo un tuo pezzo, ma per esigenze, diciamo, di tempo...
Non c'è problema.
Ci dobbiamo salutare.
Sì.
Ma ci salutiamo sempre sulle tue note, appunto, di questo pezzo, è il Be Different del tuo ultimo progetto, A Nice Noise.
Yes.
Da Radio Popolare, da Parla con Lei, non possiamo che augurarti una fantastica prosecuzione della tua vita, della tua musica e di tutto quello che ti sta a cuore.
Grazie mille per avermi ospitata.
Grazie a te. Ciao Adele, ascoltatori e ascoltatrici, risentirci in una prossima puntata di Parla con Lei.
Makes no difference if I'm not here. And standing there, it didn't matter. It makes no difference if I'm not here. I think I'll have to suck it all up, then the season will pass. I'll be different. I think I'll have to suck it all up, then the sea.